Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Preghiamo il Signore perché possiamo anche noi, sempre di più, avvicinarci e attuare il comandamento di benedire Dio in ogni momento, nel momento buono e nel momento cattivo, nel momento buono, nel momento gioioso e nel momento triste.
Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 16, dal versetto 25 al 40. Verso mezzanotte Paolo e Sila in preghiera cantavano inni a Dio, mentre i prigionieri stavano ad ascoltarli. D'improvviso venne un terremoto così forte che furono scosse le fondamenta della prigione. Subito si aprirono tutte le porte e caddero le catene di tutti. Il carceriere si svegliò e, vedendo aperte le porte del carcere, tirò fuori la spada e stava per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti. Ma Paolo gridò forte: «Non farti del male, siamo tutti qui!» Quello allora chiese un lume, si precipitò dentro e, tremando, cadde ai piedi di Paolo e Sila. Poi li condusse fuori e disse: «Signori, che cosa devo fare per essere salvato?» Risposero: «Credi nel Signore Gesù e sarai salvato, tu e la tua famiglia». E proclamarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli della sua casa. Egli li prese con sé, e a quell'ora della notte ne lavò le piaghe e subito fu battezzato con lui, con tutti i suoi. Poi li fece salire in casa, apparecchiò la tavola e fu pieno di gioia insieme a tutti i suoi per avere creduto in Dio. Fattosi giorno, i magistrati inviarono le guardie a dire: «Rimetti in libertà degli uomini». Il carceriere riferì a Paolo questo messaggio. I magistrati hanno dato l'ordine di lasciarvi andare. Uscite dunque e andate in pace. Ma Paolo disse alle guardie: «Ci hanno percosso in pubblico e senza processo, pur essendo noi cittadini romani, e ci hanno gettato in carcere e ora ci fanno uscire di nascosto? No, davvero. Vengano loro in persona a condurci fuori». E le guardie riferirono ai magistrati queste parole. All'udire che erano cittadini romani, si spaventarono. Vennero e si scusarono con loro. Poi li fecero uscire e li pregarono di andarsene dalla città. Usciti dal carcere, si recarono a casa di Lidia, dove incontrarono i fratelli, li esortarono e partirono. Parola di Dio.
Siamo a Filippi in Macedonia e abbiamo già letto l'ingresso fecondo e molto bello con l'adesione di Lidia e poi abbiamo letto la prima parte di questo brano ieri. Cioè l'incidente, si può dire, un incidente molto increscioso che sopravviene a Paolo e Sila. Ecco, oggi vediamo il significato in fondo di questo incidente, ciò che emerge dagli eventi. Ecco, vi lascio subito la parola.
Io leggerei il commento della nostra Suor Cecilia a questo brano che mi è parso molto bello, era Sant'Antonio nel 72. Dice così: «La gioia e la pace con cui accettano questa ingiustizia patente e violenta. Il cantare inni a Dio apre le porte, scioglie le catene e fa procedere il regno di Dio. Il carceriere si converte». Questo è il modo di procedere del regno di Dio. Vedi prima Pietro, se patite perché innocenti, di questo ringraziate. E ancora, se siete oltraggiati per il nome di Cristo, beati voi, eccetera. Lo spirito della gloria riposa su di noi se accettiamo questa logica del regno.
Leggendo il brano di oggi, trovavo delle assonanze con quella parabola di Gesù, che di quell'uomo che trova un tesoro nel suo terreno, in un terreno, e dopo per avere quel terreno vende tutto quello che ha per acquistarlo, per avere quel tesoro. Ecco, mi sembrava un po' che questo carceriere abbia trovato un po' il suo tesoro.
Certo, questa manifestazione, un terremoto veramente, solo al parlarne probabilmente avrà arrecato uno spavento veramente sia a Paolo che ai compagni, e in particolare ha inciso naturalmente sia sul carceriere che sui magistrati, i quali naturalmente quando l'hanno saputo avranno pensato bene di togliersi dalle mani questo, diciamo, questa patata bollente. E la prima cosa che fanno naturalmente, vediamo che li fanno liberare senza naturalmente un processo, senza naturalmente una causa che possa giustificare. Infatti Paolo lo dice: ci avete messi in carcere senza una cosa precisa, senza un processo, ci avete bastonati. E a un certo punto lui richiede giustizia, naturalmente in modo pacifico. Si premurano bene di recarsi di persona, come chiede Paolo, a farli uscire, però si raccomandano con una, diciamo, con un accento molto particolare, e dice: andatevene da questa città, perché non si raccolgano di nuovo contro di noi quelli che hanno gridato contro di voi. E qui naturalmente Paolo accetta il consiglio. E un cenno riguardo alle pene corporali della legislazione romana, che prevedeva un trattamento giuridico differente e differenziato in base alle condizioni sociali della persona imputata. Era noto che i cittadini romani non potevano essere sottoposti a tortura e a punizioni corporali prima di una regolare sentenza, mentre per gli schiavi e per gli altri sudditi non cittadini romani era una prassi normale le battiture e anche la crocifissione e le torture. Ecco, riguardo la cittadinanza romana, poi la si poteva acquisire o per nascita, come dice anche San Paolo di fronte al tribuno, dice: io l'ho acquisita per nascita. Il tribuno disse: l'ho acquisita con molto fatica, la cittadinanza. E a Cesarea, quando venne trasferito da Gerusalemme a Cesarea. E naturalmente Paolo ricorderà questi fatti, questi maltrattamenti e altri subiti anche nella lettera di rievocherà nella lettera ai Tessalonicesi, capitolo 2, e anche nella lettera seconda ai Colossesi, capitolo 11. E così, per aggiungere, diciamo, la liberazione miracolosa richiama un po' quella di San Pietro, che sappiamo che fu liberato dall'angelo, le porte si aprirono, poi quello che successe dopo naturalmente lo sappiamo tutti.
Mi aveva colpito la contrapposizione tra il contesto del carcere e queste varie liberazioni che avvengono, liberazioni personali nel caso dei carcerieri, liberazioni di più persone che sono questi i carcerati presenti, e questo partendo dall'inizio del nostro passo, dove Paolo e Sila, sbattuti in carcere, torturati, comunque inneggiano pregano e, cito, pregano e canta, pregando e cantando inni a Dio. E gli altri prigionieri li ascoltavano. Ancora qui ritroviamo come Lidia l'ascolto delle parole, poi dopo c'è un cambiamento, c'è qualcosa che avviene nel cuore. E per quel che riguarda questi prigionieri, questa situazione comunque corale, quando poi siamo in carcere, le porte si aprono, le catene cadono, questi prigionieri che rimangono lì assieme, e questa situazione corale, non sappiamo di più di questi prigionieri di cosa avverrà, però questa situazione corale che in qualche modo convoglia, ecco, porta il carceriere che prima voleva togliersi la vita, invece che poi viene doppiamente salvato da Paolo, prima con questo richiamo non farti del male, non uccidere, non farti del male, poiché siamo tutti qui. Ecco, questa situazione corale che permette poi la salvezza di uno che sarà allargato poi alla sua casa, come vediamo più avanti, anzi, come per Lidia, questa casa diventa probabilmente un luogo di assemblea, poi si suppone, di preghiera.
Come è stato detto sia all'inizio da Giovanni Paolo, sia da Linda, sia da adesso, mi sembra che uno degli insegnamenti più belli di questo testo sia appunto questo cantare inni a Dio nel carcere. E il commento che leggo, che seguo, dice che è un'assonanza, vabbè, con alcuni scritti della letteratura ellenistica, ma anche con il Testamento di Giuseppe, che è un apocrifo, credo.
È uno scritto del
un apocrifo
del periodo del Secondo Tempio, sì. Sì,
che dice che il patriarca cantava lodi a Dio nella casa delle tenebre.
I testamenti dei patriarchi,
sì, i testamenti dei patriarchi, cantava inni a Dio nella casa delle tenebre, sembra il Salmo 22. Anche se camminassi nella valle nell'ombra di morte, non temerò alcun male perché tu sei con me. Un'altra assonanza con la storia di Giuseppe può essere al versetto 24. Li gettò nella cella più interna della prigione. Ora, nella Genesi non mi sembra che dica così, ma in un altro testo che parla di Giuseppe mi pare che ci sia un'assonanza. E sembra appunto che questo è un grande insegnamento, soprattutto perché in tanti versetti che abbiamo letto, in cui si dice lo Spirito Santo non aprì loro la strada di quella città, lo Spirito Santo non permise loro di portare la parola in quella città, qui sembra che invece non sia la contrarietà esterna, l'avversità esterna ciò che impedisce di portare la parola, anzi. E sembra appunto che qui si formi quasi un'assemblea e ci si chiede che bisogno c'era di questa teofania, se poi dopo, il giorno dopo, i magistrati in ogni caso li avrebbero liberati. C'è il testo occidentale che dà una spiegazione riportata qua in nota e dice, aggiunge alcune frasi e dice: fattosi giorno i magistrati si riunirono in assemblea nell'agorà e ricordandosi del terremoto avvenuto ebbero paura.
Ricordandosi?
Del terremoto ebbero paura e inviarono i littori, la polizia, insomma, a dire: lascia andare quegli uomini che hai ricevuto ieri, cioè il terremoto è quello che li fa poi liberare. E secondo appunto questa aggiunta, i magistrati si ricordano del terremoto e mandano a liberarli, mentre il testo così come abbiamo non sembra. E quindi forse è un suggerimento, può essere anche quello che qui non un timorato di Dio, ma un pagano proprio, è questa guardia carceraria. è testimone di questo miracolo, capisce che il terremoto è avvenuto per salvare questi due prigionieri e si converte lui con tutta la sua famiglia ed è pieno di gioia, quindi è un altro chiamato alla fede da questa città di Filippi, che avrà poi sarà una delle comunità più importanti. Il tentativo di suicidio per la paura delle conseguenze di un'eventuale fuga dice a che cosa erano, a che regime erano sottoposti. Evidentemente forse sarebbe stato fatto, insomma, sarebbe stato fatto uccidere di una morte peggiore di quella che lui si voleva dare lui. Se questo timore che siamo fuggiti lo induce a questo tentativo.
Un altro testo che così mi è venuto in mente un po' all'improvviso, che credo ci sia dietro, è forse Daniele 3, cioè i fanciulli nella fornace, che mi sembra molto vicino, nel senso che appunto proprio lì cominciano a cantare questo inno bellissimo: benedetto il Signore, benedetto. E quindi forse sì, va tenuto presente anche quello, ma mi è venuto in mente così, poi non ci ho guardato. Invece per me una domanda, ma che forse non è neanche legittima, non lo so, è perché Paolo non ha detto subito di essere cittadino romano, no? Cioè prima le prende, poi è momento buono, quasi per ripicca verrebbe da dire, no? Per proprio togliersi il sassolino, dice no, cioè noi siamo cittadini romani, adesso vengono loro. Io non so, è veramente, non so se è anche una domanda lecita, però a me così è venuto in mente, ad esempio, quello che dice la prima ai Corinti, quando dice, adesso leggo, poi spiego: io venni in mezzo a voi in debolezza, con molto timore e trepidazione, la mia parola e il mio messaggio non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza, perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. E altrove dice: quando sono debole è allora che sono forte. Cioè mi sembra che se avesse vantato, diciamo così, se si fosse fondato, ecco, sul suo essere romano e quindi intoccabile, sarebbe di fatto andato con una forza umana, con una potenza ancora umana. E invece mi sembra che appunto, proprio per la sua adesione così sempre più totale, si direbbe, al Signore crocifisso, lui procede in un modo completamente disarmato, tanto appunto da rischiare sempre la vita e qui da prenderle in modo ingiusto, illegale, ecco, diciamo così. E quindi mi sembra che anche questo ci possa stare, ecco, in questo episodio così particolare.
No, io stavo guardando la lettera ai Filippesi, in cui mi sembra che San Paolo spiega un poco questa cosa, esortando proprio questi, e dice: comportatevi in modo degno del Vangelo di Cristo, perché sia che io venga e vi veda, sia che io rimanga lontano, abbia notizia di voi che state salvi in un solo spirito e combattete unanimi per la fede del Vangelo, senza lasciarvi intimidire in nulla dagli avversari. Questo per loro è segno di perdizione, per voi invece di salvezza, e ciò da parte di Dio. Perché riguardo a Cristo, a voi è stata data la grazia non solo di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui, sostenendo la stessa lotta che mi avete visto sostenere e sapete che sostengo ancora. Cioè, mi sembra che sia questo, cioè il considerare la conformità alla passione del Signore una grazia che sostiene la fede dei fratelli.
Continuava su questa considerazione che ha fatto Anita, e anche, cioè mi sembrava che il testo, dopo questo incidente iniziale di cui si è parlato, che fa scatenare, forse vuole mettere in luce proprio i rapporti fra le due leggi, qui perché si entra in Europa, e qui c'è la legge romana, in maniera più esplicita viene richiamata al versetto 21, e c'è la legge, c'è la Torah. Mi pare che si voglia mostrare in tutto questo andamento del testo che le due leggi non si contrappongono, cioè che ci può essere una lealtà a Roma, come questi, come Paolo insomma dimostra, che non comporta una lealtà nei confronti della Torah, è il contrario. Non so se questo può essere un modo di leggere anche il testo, la volta che si entra più esplicitamente nell'impero, come si fa il passaggio in Europa.
Sì, tutti sottolineano il passaggio in Europa, io non so veramente se esisteva l'Europa in quel tempo, me lo chiedo, mi sembra una prospettiva un po' nostrana, erano province romane, la legge romana valeva anche nelle città precedenti, questa è una colonia romana, può darsi che ci sia. No, notiamo anche che Paolo in altre occasioni lo dice subito che è cittadino romano, evitando che lo torturino. E quindi qui ci può stare quello che è stato suggerito, è un punto interrogativo, come mai non lo dicono subito? Perché poi Paolo lo dice, è lecito per voi. Sì, ecco. E quindi forse Luca non ha la stessa preoccupazione in questo caso, non lo so. E quello che io, per partire da questo punto, quello che sottolineerei, ovviamente tutti mettono in rilievo che è in primo piano la cittadinanza romana qui di Paolo e anche di Sila, loro due, però mi sembra che il contesto di tutto l'episodio mostri che Paolo vuole difendere la sua identità ebraica, che è in primo piano in realtà. Se noi teniamo conto dei versetti 20, 21, 22, cioè di quello che si diceva ieri, dove l'essere giudei identificati come tali, questi sono dei giudei che predicano usanze che non sono contro, ecco, contro diciamo la romanità, contro l'essere romani. Qui Paolo, dicendo siamo cittadini romani, mostra che difende la sua identità ebraica. Mi sembra che questo sia comunque un punto molto interessante qui. Forse è anche uno dei motivi principali per cui poi fa questa, che non è una specie, non è solo una ripicca, ma è un atto di giustizia e soprattutto di dignità. Cioè, mette avanti la cittadinanza romana per dire che quello che è stato fatto a loro non ha giustificazione, è una critica alle autorità romane locali, le quali effettivamente a questo punto sono anche impaurite, eccetera. La cosa che avete toccato riassumerei, e mi pare che c'è forse Sara che diceva, qui è veramente una conversione dal paganesimo, diciamo, in una forma naturalmente straordinaria, perché in questo caso cantavano gli inni in prigione ed è successo il miracolo, ma normalmente il miracolo non succede. Anche di questo bisogna tener conto, secondo me, quando si cerca l'insegnamento di questa bellissima pagina, no? Che è un vero insegnamento che è diventato anche un comandamento, anche nel Talmud c'è, che bisogna benedire Dio anche quando, anzi dice con lo stesso fervore con cui lo benediciamo per il bene, dobbiamo benedirlo anche per il male, con lo stesso fervore. Quindi qui è un esempio, quindi credo che Paolo e Sila siano presenti come l'esempio. E naturalmente Dio qui fa il miracolo. Il miracolo l'ha fatto quella volta lì, normalmente il miracolo non succede e anche Paolo è stato poi a un certo punto incarcerato e anche giustiziato dalla tradizione, sappiamo, quindi non ha fatto nessun miracolo a quel punto, non è stato liberato. Quindi anche il miracolo serve, per, a mio parere, per sottolineare la fede e l'incoraggiamento nell'insegnamento, che bisogna benedire Dio sempre. Quest'uomo, ecco, finisco notando, è una conversione a Dio, come dice il versetto 34. Erano contenti perché si erano convertiti a Dio attraverso l'adesione di fede a Gesù. Ma è questa doppia formula, una che troviamo al versetto 31 e una al versetto 34, mostra che si tratta, direi anch'io, di una, di quello che noi chiamiamo oggi una conversione, cioè un'adesione al Dio di Israele, alla religione, che in questo caso è quella ebraica, attraverso l'adesione al Signore Gesù. Ecco, preghiamo per questo, con l'esempio degli Apostoli, perché sì, possiamo anche noi, anche se certamente in misura molto più piccola nella nostra vita, ricordarci di questo insegnamento e avere la grazia per attuarlo. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. E preghiamo sempre per tutta la Chiesa e perché da essa salga incessantemente una lode gradita a Dio a nome di tutti gli uomini. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo oggi anche per tutti i carcerati, per tutti i prigionieri, per quanti soffrono ingiustamente. Preghiamo perché il Signore faccia cadere tutte le catene inique. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E continuiamo a chiedere al Signore con forza il dono della pace per tutti i cuori e tra tutti i popoli. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Affidiamo al Signore tutti i sofferenti, tutti gli ammalati, quanti più patiscono per motivi diversi. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Abbiamo ricordato ieri il papà e anche la mamma Maria di Patrizia. Ricordiamo anche in questa Eucaristia insieme. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Vorrei pregare ancora in particolare per tutta la famiglia Evangelisti Manaresi che in questi anni è stata così provata, in particolare per le nuove generazioni, la seconda generazione e i figli, perché possano da questi lutti anche molto prematuri e molto prematuri, ricordando anche il cuginetto, possano comunque avere una grande fede nella risurrezione e una grande comunione con chi ci ha preceduto. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Ascolta, Dio, le nostre preghiere. Ascolta tutti coloro che invocano il tuo nome con fede per Cristo nostro Signore.
Amen.